Liberi Dentro, Eduradio, il programma di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda ogni weekend, il sabato alle 11 e la domenica alle 18, sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1. Però sapeva
amare. Domenica 19 luglio, buonasera a tutti gli ascoltatori tra la città e il carcere e ben ritrovati anche oggi a Liberi Dentro Eduradio. Le voci che state ascoltando a conduzione di questo programma sono sempre quelle di Caterina Bombarda, che sono io, e di Francesca Candioli per tenervi compagnia per questa oretta di trasmissione in cui avremo alcune delle nostre rubriche fisse come Constitution on Air a cura dei ragazzi del Poggeschi per il carcere. Ma prima di dare il via alle danze apro con voi questa puntata sempre con uno sguardo alla nostra bussola, che è il 16° rapporto annuale di Associazione Antigone intitolato Il carcere al tempo del coronavirus, per aiutarci a comprendere l'orizzonte complesso della realtà carceraria in questo momento. Infatti, sottolinea il rapporto Antigone, la concatenazione di eventi verificatesi con lo scoppiare della pandemia da Covid-19, con le relative strategie di gestione messe in atto a livello nazionale per contrastarne la diffusione, ha reso evidente l'equilibrio fragile all'interno della quotidianità penitenziaria. In particolare la giornata dell'8 marzo, quella delle rivolte, rappresenta, pur nella sua straordinarietà, un esempio in questo senso. Uno degli istituti più segnati da questi episodi di violenta rivolta è proprio vicino a noi ed è infatti il carcere di Modena, di cui conosciamo il tragico epilogo. 13 morti tra la popolazione detenuta, 9 soltanto al carcere di Modena, di cui 4 deceduti durante il trasferimento presso altri istituti. Ma ho qui con me una voce da dentro per parlarci ora della situazione modenese, perché ai nostri microfoni c'è Paola Cigarini, referente della conferenza regionale Volontariato Giustizia, Gruppo Carcere di Modena. Buongiorno Paola.
Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti. La situazione di Modena si sta piano piano ricomponendo, il tentativo è di aggiustare la struttura, da quel che vedo i lavori si stanno facendo, sono partiti, la struttura ovviamente era stata molto 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 compromessa in tutte le sue parti. Rimane attiva una presenza di circa 90 persone, perché ci sono anche i nuovi giunti, cioè le persone nuove arrestate vengono portate al carcere di Modena. Le attività stanno riprendendo in video in remoto, cioè partiranno tutta una serie di attività, qualcuna non si è mai fermata, come a suo tempo la scuola e il teatro, però riprendono anche attività di volontariato rivolte alla popolazione detenuta. Si sta progettando, sperando che settembre sia il mese della riapertura, si sta riprogettando la vita dentro. A noi siamo molto preoccupati di quello che potrà essere dopo, perché non vorremmo mai che si arrivasse ai numeri precedenti. Cercheremo in ogni modo di anche contattare le istituzioni e fare presente questo dato, perché non è più vivibile un istituto che ha 200 persone in più di quello che è la capienza, sia per il discorso trattamentale sia per il discorso della sicurezza. C'è attenzione da parte della direzione a che tutto riprenda, noi siamo fiduciosi e in questo chiediamo come sempre la collaborazione delle persone detenute. Un saluto a tutti e veramente grazie per l'interesse, grazie mille, auguri alla radio.
Buio, sono la vostra indifferenza. Da qui si lascia andare ogni più piccola indulgenza. Colpa, indossa le mie scarpe e vedi come si porta questo peso e prova a stare sempre in piedi. E se mi spoglio tu conta ferite e lividi che curerò. Sono la vita che scelsi e non li nascondo ma ricorderò. Io sono te, cresciuta nella mia famiglia. Io sono te, nel mio quartiere complicato. Io che ho creduto all'assenza dello Stato, non l'ho cercato più, ma è lui che mi ha trovato. Io sono te, se a 9 anni sei già in strada. Io sono te, e dopo accada quel che accada. Io che correvo senza mai sentire il vento, l'amore in elemosina piangeva senza pianto. Cifre, siamo foto e i numeri sui fogli. Il copia e incolla dei burocrati confonde vita e sbagli. Soldi, è questa la mia condanna. Comprare occhi riverenti è solo scorza che ti inganna. Se mi chiami Caina per quanto son stata cattiva lo so. Sono passata attraverso gli spari, gli errori che non rifarò. Io sono te, cresciuta nella mia famiglia. Io sono te, nel mio quartiere complicato. Io che ho ceduto all'assenza dello Stato. Non l'ho cercato più, ma è lui che mi ha trovato. Io sono te, se a 9 anni sei già in strada. Io sono te, e dopo accada quel che accada. Io che correvo senza mai sentire il vento. L'amore in elemosina piangeva senza pianto.
Rieccoci qui, bentornati a Libri Dentro. Abbiamo appena ascoltato la canzone Io sono te di Assia Fiorillo, una giovane cantautrice napoletana che ha scritto questa canzone assieme ad alcune ospiti di due case circondariali napoletane. La canzone di fatto trae spunto da un altro macro progetto portato avanti da Amalia De Simone. Non so se ricordate questo nome, ma Amalia l'abbiamo già intervistata. In particolare abbiamo parlato con lei assieme ai ragazzi di Constitution On Air, dell'articolo 21 e quindi del diritto alla libertà d'espressione. Amalia ha realizzato in questi mesi un documentario che si chiama appunto Caine, trasmesso da poco dalla Rai, in cui Amalia, assieme alla sua compagna di tante avventure, Simona Petricciuolo, raccoglie le storie di alcune donne detenute all'interno di due carceri napoletani. Voglio però subito lasciare la parola ad Amalia, che ci racconta un po' di questo progetto.
Caine nasce nel momento in cui mi si dà la possibilità di varcare la soglia di due carceri femminili, quello di Pozzuoli e quello di Forni. Quello di Pozzuoli molto attrezzato, quello di Forni dove c'è ben poco, entrambi diretti da due donne straordinarie. E ho avuto la possibilità di avere a che fare per due volte la settimana con queste persone, di condividerne le storie, di vivere tanti momenti. È vero che io con le detenute mi sono riconosciuta, nel senso che spesso ero presente ai fatti di cronaca che le hanno coinvolte, e quindi diciamo un primo filtro è stato abbattuto in questo modo. Però dall'altro lato devo dire che questa esperienza mi ha dato la possibilità di capire questioni a cui non avevo mai pensato. Non avevo mai pensato per esempio a come ci si sente, nonostante la strada, nonostante la cronaca tantissima che ho fatto negli anni. Non avevo pensato ai sensi di colpa, quelli che ti mangiano lo stomaco e non ti fanno dormire, o al dolore per la mancanza delle persone che si amano, alla sensazione di fallimento, di aver buttato via la vita, o anche semplicemente la frustrazione di camminare in circolo scansando le spalliere dei letti a castello, o quella di dover mettere da parte ogni pudore, se vuoi piangere, se vuoi ridere, se c'hai fame, se non hai voglia di stare con nessuno, invece devi condividere necessariamente determinati spazi, oppure quello di non poter dormire quando magari una tua compagna in crisi d'astinenza e urla per notti e notti intere. E quindi ho provato a raccontare tutto questo con uno sguardo diverso, che mettesse insieme tutte queste storie, la zona grigia di certi quartieri, ma anche l'ineluttabilità di certi destini, l'amore, la lontananza, la malinconia, la rabbia, il riscatto, il pentimento, il non pentimento, la criminalità. E ne è venuta fuori una riflessione proprio su Caino. Caino, quello della Bibbia, ma anche quello di Saramago, non nasce così. Caino si diventa, Caino è il prodotto di un contesto e anche di un'esistenza. E quindi questo documentario è un modo per abbattere un muro che qualche volta ci fa pensare di essere giusti e di vedere chi sta dietro le sbarre come invece dei reietti. Noi abbiamo un po' mischiato le carte, ci siamo mischiati la vita e tutto questo ci ha aiutato a capire, a leggere meglio tutto e anche il cammino, il percorso, la storia che tutti quanti siamo chiamati a costruire. E in questo viaggio ho avuto due compagne, Simona Petricciolo che lavora sempre con me e Assia Fiorillo che invece è una cantautrice, Simona Petricciolo è una giornalista, Assia Fiorillo è una cantautrice molto sensibile e raffinata che ha provato a mettere insieme testi elaborati dalle detenute e a costruire una canzone, ne è venuto fuori un racconto molto bello, ho partecipato anche io a questa cosa. E ora questa canzone è anche finalista in un paio di concorsi, ma è stato un modo in realtà per dare voce, per far esistere al di là dell'esistenza diciamo criminale o di recluse, di persone dentro, lontano dal mondo, lontano dalla società, dare voce a tutto quello che queste persone che provano, ma senza troppi alibi, senza giustificazioni, anzi affrontando esattamente quelli che sono stati i loro errori, affrontandoli a muso duro e provando semplicemente a raccontare tanti contesti. E così c'è Giusi, che è una leader di una piazza di spaccio e che ci spiega di come sia facile vivere o morire in determinati contesti. C'è Valentina, che è una giovanissima rapinatrice per noia, c'è Giovanna, che ora è uscita e vuole insegnare ai suoi figli il valore dei soldi puliti, c'è Mutu, che ha il corpo devastato dalle violenze degli uomini e che è in carcere per aver cercato di ammazzare il compagno, c'è Giovanna che doveva scegliere tra lo spaccio e la prostituzione. C'è tutto questo, c'è la vita dietro le sbarre, i pranzi, la sofferenza, i giochi, i compleanni, il Natale e anche l'incontro con i bambini. E poi c'è il mondo che è fuori e che va avanti nonostante tutto e va avanti anche senza di loro.
E dopo aver sentito Amalia e tutto il lavoro che c'è stato dietro le quinte di Caine, adesso invece voglio sentire Assia Fiorillo, la cantautrice che ci ha emozionato tutti con la sua canzone Io sono te.
Io sono te è il frutto di uno scambio che potrei definire raro, intenso e prezioso. Ho provato da subito a dare qualcosa a loro, ma posso dire con certezza di avere ricevuto tantissimo da quelle donne. Quello che ho fatto è stato intanto dare una forma musicale a quelli che erano i loro pensieri, sia quelli che scrivevano nei laboratori o anche qualche volta proprio quello che dicevano durante le interviste, che sono state tutte molto, molto toccanti. E quindi proprio da uno di questi laboratori, per esempio, venne fuori una frase di Anna, che è una delle più giovani, ma con già tantissimi dolori alle spalle. Anna disse: indossa le mie scarpe, parlò di indossare queste scarpe e parlava proprio della comprensione profonda che si può avere soltanto quando provi realmente a immaginare almeno il cammino che ognuna di loro ha fatto. Indossa le mie scarpe e vedi come si porta questo peso e prova a stare sempre in piedi. Questa poi è diventata la strofa della nostra canzone Io sono te. E sicuramente la musica è stata un mezzo formidabile per comunicare anche l'incomunicabile e qualche volta per comprendere quelle vite complicate. Quando sono arrivata per la prima volta in carcere non sapevo ancora che cosa sarebbe successo, ma posso dire col senno di poi che è stata un'esperienza importante e molto potente. E forse non è un caso se questo brano, che è stato scritto partendo dalle voci di tutte quelle donne, sia finalista in due importanti festival che sono Voci per la Libertà di Amnesty International e il Premio Bertoli. E questo brano in realtà anticipa un disco che uscirà ad ottobre e ci saranno ancora dei pezzi dedicati alle nostre Caine.
Mm. Hey, 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 hey.
Itinerari tascabili, a cura di Marco Bernardoni.
Mi ha insegnato cose che non ho imparato, per il gusto di poterle reimparare. Ogni giorno mentre guardo te che vivi e mi meraviglio di come sai stare. Vera dentro un tempo tutto artificiale.
Buongiorno. La terza puntata del nostro itinerario in 9 libri si occupa oggi di una grande passione di tanti italiani e non solo: il calcio. Il calcio praticato, ma anche e direi forse soprattutto il calcio come spettacolo di massa. Un fenomeno mondiale in grado di attrarre decine di migliaia di individui negli stadi, ai quali si sommano davanti alle televisioni milioni di praticanti a domicilio. Ma avreste mai detto che il calcio dei nostri tempi assomiglia a una religione? Nel 2016, cogliendo l'occasione dei campionati europei di calcio, le edizioni di Ogni Anno di Bologna hanno ripubblicato un piccolo volumetto del 1982 di Marc Augé, etnologo e antropologo francese, che porta un titolo eloquente: Football, il calcio come fenomeno religioso. La sua tesi è molto semplice. Un evento calcistico coinvolge milioni di persone diverse tra loro, che non si conoscono e che pure si riconoscono nella ritualità della partita. Un rito celebrato da 23 officianti e da qualche comparsa, al quale non solo si assiste, ma si partecipa con i canti e con il tifo, alzandosi e sedendosi tutti negli stessi momenti, danzando insieme e cantando in coro. Un rito che crea tra i partecipanti uno stato emotivo comune e un rapporto tra il singolo e l'insieme della comunità che è molto molto vicino a quello che si vive durante una celebrazione religiosa. Non è un caso dunque che si possa parlare di una fede sportiva o che a Napoli ci si possa imbattere in altarini dedicati a Maradona, o ancora che in Africa si usino delle pratiche voodoo in ambiente calcistico, come la protezione magica delle porte dei portieri, le consultazioni degli indovini o gli incantesimi dei giocatori. Ma capita anche qui da noi di assistere a complessi segni di croce o a preghiere lunghe di calciatori che stanno per entrare sul campo. Ma per Augé la consacrazione del calcio come rituale religioso moderno si accompagna però a una constatazione direi un po' preoccupante. Egli dice che ormai nella nostra società il senso dell'esistenza di ciascuno di noi si costruisce quotidianamente, giorno per giorno, senza più grandi preoccupazioni circa l'esistenza di un eventuale destino ultimo della nostra vita. E dunque il rituale religioso, che ha proprio la funzione di garantire l'esistenza di questo futuro della vita e di alimentare in chi celebra il senso di un'attesa, può dunque aprirsi e chiudersi nell'arco di una partita. Beh, personalmente credo che sia possibile e più bello godere di una partita della nazionale e di una giocata di Messi senza accontentarci di esaurire il senso della nostra vita in 90 minuti. A risentirci sabato prossimo.
Ben ritrovati qui su Liberi Dentro, da dovunque ci stiate ascoltando o vedendo. Ricordo infatti che le puntate sono trasmesse anche in differita televisiva al canale 292 RTR alle ore 10:15, 14:30 e 21 nel corso del weekend. E adesso una piccola notizia per la cittadinanza interessata al teatro e per i nostri ascoltatori di Via del Gomito 2, a cui rivolgiamo sempre l'invito a scriverci e a dibattere con noi anche via mail o lettera all'indirizzo postale di via San Mammolo 2, 40 136 Bologna, oppure alla posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. Dicevo, una notizia sul teatro perché sarà presentato uno spettacolo su un tema cardine nella vita di tutti, ma soprattutto in quella dei giovani detenuti, e che riguarda il rapporto con i genitori, il dilemma padri-figli. Sarà infatti presentato il 28 e il 29 luglio alle ore 21 presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Firenze, lo spettacolo intitolato Caro Padre, evento finale del percorso laboratoriale condotto dal Teatro del Pratello di Bologna con i ragazzi dell'Istituto Penale Minorile di Firenze. Uno spettacolo, dicevo, che mette in scena gli smarrimenti e le solitudini di figli che cercano e si rivolgono a padri assenti, padri perduti, a padri che nulla possono lasciare in eredità. Ma adesso lascio subito il testimone a una voce conosciuta alla Casa Circondariale Rocco D'Amato, perché do la parola a Marcello Mattè, cappellano del carcere.
Sai che sono sempre stato un sognatore, ho passato la vita a girare a vuoto e sai che non è facile cambiare, io poi non metto mai radici, ma i miei sogni più recenti continuano a riaffiorare, svanire e riaffiorare di nuovo. Perciò mettimi sulla via maestra, dammi un segnale e poi avanti fino in fondo, una volta ancora. Take It to the Limit è una ballata forse un poco ruffiana con quel ritmo tre quarti. È stata pubblicata dagli Eagles nel 1975, anni duri gli anni 70, che lasciavano anche nei testi delle canzoni la disillusione per il sogno tramontato del decennio precedente. Riassunto quel decennio nell'America degli Eagles dalla sanguinosa disfatta del Vietnam. Una disillusione che stava alimentando anche nel fondale marino europeo l'onda rabbiosa degli anni di piombo. Un testo, quello degli Eagles, che presta le parole a ogni disillusione, anche quella più consapevole dei giorni nostri. Non so se ai giorni nostri è meno rabbiosa o semplicemente più rassegnata. Quando cerchi la libertà, dice il testo, e non importa a nessuno, e non riesci a trovarne l'uscio da nessuna parte, quando non c'è niente in cui credere, eccoti ancora qui, torni indietro di corsa, ritorni per chiedere ancora. Dentro e fuori dal carcere, dentro e fuori dal nostro intimo, siamo tutti esposti al contagio della delusione e della rassegnazione. Come se ci trovassimo a dire: se non importa a nessuno, non importa nemmeno a me, ma io non voglio rassegnarmi. Preferisco riavvolgere il nastro del mio sconforto, non per tornare indietro, ma per andare avanti, avanti fino al limite, e il limite qui non c'è. Tu fammi tornare sulla via maestra e dammi un segnale, e poi avanti fino in fondo, una volta ancora. Spingiti al limite, spingiti al limite.
Viaggio in fondo ai tuoi occhi.
Ponte di storie, a cura dell'Associazione AVOC.
Buongiorno a tutti, sono Elisabetta, volontaria AVOC. Oggi vogliamo leggere alcuni frammenti della lettera a un volontario scritta da un detenuto che ha frequentato laboratori di scrittura e offre ritratti dei volontari che ha incontrato.
Quando è esplosa la rivolta il 9 marzo, in questo carcere ci sono stati giorni difficili, di tensione, giorni bui. Poi, come una folata di vento, arriva il coronavirus. Nel carcere vige il caos totale. L'aria si fa pesantissima e la tensione altrettanto forte. Ci chiudono nelle celle, niente ore d'aria, né attività sportive, né sociali. Sospesi i colloqui e pure le telefonate. Quei cattivi presagi che si intravedevano all'orizzonte diventavano realmente drammatici. Nel delirio collettivo la rivolta aveva innescato una catena di reazioni emotive incredibili, alcune giustamente legittime, altre assurde, e comunque conseguenti al panico e alla rabbia. Ciononostante non credo che possano essere condivisibili né giustificate da scatenare una sommossa del genere. Siamo al vertice della tensione, come in un noto film americano. Tra raffiche di tamponi e partenze inizia lo sfollamento dei detenuti mentre il coronavirus è già tra di noi. Quando scendeva la sera portava solo un po' di calma, però non acquietava gli animi con tutti i pensieri che si avevano in testa, soprattutto l'ansia e la paura per la tua famiglia, fino ad avere il terrore quando sentivi le notizie dei TG e dovevi chiamare a casa. Ero così stremato che la sera mi addormentavo subito e non riuscivo più, come facevo spesso, a guardare dalla finestra il tramonto che mi accarezzava l'anima nel ricordo di quel cielo colorato di nuvole rosa e rosso corallo sulle sponde della Svezia insieme alla mia donna. Beh, penso proprio che siamo messi male.
Al nostro detenuto scrittore manca, come dice lui stesso, il calore umano, ma attraverso la scrittura è riuscito a rendere vive le persone che glielo davano e le coglie nel loro aspetto fisico, ma soprattutto nei loro atteggiamenti. Allo stesso tempo lascia trasparire le sue emozioni, i suoi sentimenti verso di loro. Oggi vi chiediamo di fare altrettanto, cioè di fare dei ritratti di persone a cui siete legati da sentimenti di affetto, di amicizia. Se siete in difficoltà potete anche rubare parole al nostro scrittore, ve ne riproponiamo alcune. Donna tenace e rocciosa, uno spirito sempre raggiante, con quel suo garbo da simpatica canaglia, segno della sua sensibilità e dolcezza, una donna di sentimenti, colta e intelligente, che ne percepivo le emozioni quando ascoltava. E adesso tocca a voi creare i ritratti, in disegno o in scrittura, delle persone che avete portato nel cuore in questi ultimi mesi di difficoltà e di sofferenza.
Bentornati a Libri Dentro. Ora, come ogni domenica, diamo uno spazio ai ragazzi di Constitution On Air, questo percorso nato all'interno del carcere La Dozza di Bologna che porta ad approfondire alcuni articoli della nostra Costituzione con alcuni ospiti d'eccellenza. Oggi ad essere intervistato ci sarà appunto Mauro Palma, garante a livello nazionale dei detenuti e delle persone private della loro libertà personale. Ad intervistarlo ci sarà il nostro Alessandro.
Buongiorno. Allora, oggi abbiamo qui con noi il garante nazionale dei detenuti e come prima domanda le faccio una domanda molto facile, però le chiedo: come è diventato garante dei detenuti a livello nazionale e che cosa significa per lei ricoprire questo ruolo?
Allora, la storia viene da molto molto lontano, nel senso che io mi sono già dagli anni 70, diciamo, interessato del problema dell'esecuzione penale, però subito dopo, già nel 77-78, sulla base della lotta, diciamo, a organizzazioni armate, bene, in quel tipo di situazione la riforma del 75 comincia a essere aggredita da una legislazione speciale che limitava, diciamo, alcuni degli istituti previsti nella riforma stessa. E allora lì con altri abbiamo costituito un centro di documentazione sulla legislazione d'emergenza. Questo centro che documentava come la legislazione d'emergenza in qualche modo mettesse a rischio la recente, allora recente, legge penitenziaria, è andato avanti per anni e successivamente ha prodotto una rivista nei primi anni 80. La rivista l'abbiamo, io ero più giovane, più piccolo di un gruppo di persone molto più grandi, ben più autorevoli di me, che erano Rossana Rossanda, Stefano Rodotà, Massimo Cacciari e via dicendo. E poi negli anni 80 abbiamo fatto questa rivista e l'abbiamo chiamata Antigone. La rivista è rimasta come supplemento al manifesto e poi autonoma per un certo numero di anni, e poi intorno all'86-87, quando il problema, diciamo, delle organizzazioni armate in Italia era diminuito e si erano aperte delle aree della dissociazione dal fenomeno che si era sviluppato negli anni precedenti, abbiamo deciso di allargare la questione e di fondare un'associazione, e ho fondato con altri l'associazione Antigone, che ancora è viva e vegeta, e ne sono stato presidente dalla fondazione fino al 99. Nel 99 sono diventato membro italiano a Strasburgo nel comitato che controlla la privazione della libertà in Europa, nell'Europa del Consiglio d'Europa, quindi, e poi nel 2006 ne sono diventato presidente. Rientrato in Italia, intanto si era formata la legge, anzi qui in Italia il ministro Cancellieri mi chiamò a presiedere una commissione sui provvedimenti post sentenza Torreggiani. La sentenza Torreggiani era quella che aveva condannato l'Italia, eccetera, nel cui contesto inserimmo anche la previsione del garante nazionale, e quando poi il garante nazionale è partito sono diventato io, ho fatto la biografia praticamente.
Ci vuole spiegare, soprattutto a chi ci ascolta che magari non ha certi strumenti, quali sono le funzioni della pena? Che cosa significa quando si sente dire che il carcere deve essere l'ultima ratio, ovvero l'ultima sanzione?
Parto dal testo della Costituzione. Nel testo della Costituzione, l'articolo 27, innanzitutto parla di le pene al plurale. Quindi la Costituzione, nell'ottica del Costituente, dell'Assemblea Costituente, per rispondere al reato, teniamo presente che il diritto penale è sempre un modo per rispondere a quella complessità e conflittualità, come dire, quel recidere il legame sociale che la commissione di un reato leggero o gravissimo determina. Come si risponde al reato? Beh, una società per rispondere al reato deve aver presente, come dire, tre assi. Da un lato il fatto che ci sia un elemento, chiamiamolo retributivo, punitivo, cioè di affermazione che quello è un disvalore. Da un altro lato, connesso al primo, un fatto preventivo che anche, in qualche modo, anche la stessa sanzione sia tale da evitare che vengano commessi altri simili reati, e da un terzo lato quello che in un certo senso si trovi il modo per risanare questa ferita nella società. La ferita non si sana quasi mai espungendo dalla società chi ha commesso il reato, perché bene o male, anche per darvi i numeri, senza parlare ora anche dell'ergastolo, ma comunque, anche se vogliamo parlare di quanti sono gli ergastolani, di quelli espunti dalla società, siamo su 1.600, i detenuti siamo su 54.000, quindi i detenuti ritornano alla società, quindi è interesse della società che non ritornino come prima, che si saldi questa connessione. Allora è interesse pensare a quali possono essere le forme che rispettino quei tre parametri, che siano punitive, preventive e non escludenti totalmente. Ecco che la Costituzione dice le pene. Le pene significa dire che ci dovrebbero essere più pene, più sanzioni possibili, e quella detentiva carceraria dovrebbe essere limitata. Mentre noi in Italia questo pezzo non l'abbiamo mai applicato, nel senso che noi, per noi la pena è detentiva. Dopodiché abbiamo le misure alternative, cioè nel corso dell'esecuzione tu puoi avere una riduzione, puoi avere che passi, diciamo, a delle forme di accompagnamento per il ritorno della società, ma la pena in quanto tale è la pena definitiva, mentre la Costituzione voleva una... E vi spiego, questa pena escludente, che è il carcere, è apparentemente la pena più incisiva, eccetera, mentre molto spesso è la più ineffettuale. Allora, continuo a leggere l'articolo 27. Sono partito dal plurale, le pene. Non, poi dice, non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. La persona che ha subito il danno ha tutti i diritti di covare il suo sentimento di desiderio di vendetta, per carità, ha questo diritto, però non è compito dello Stato. Lo Stato nasce in contrapposizione alla vendetta e quindi deve trovare un modo per ritessere il legame. Quindi le pene non possono essere offensive di due cose principalmente: della dignità della persona, la nostra Costituzione nomina la dignità fisica e psichica, e questo è il secondo pezzo. Quindi le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, terzo pezzo, e devono tendere alla rieducazione del condannato. E che vuol dire il terzo pezzo? Le pene devono facilitare il ritorno. Siccome non è compito dello Stato la rieducazione etica, parliamo di rieducazione sociale. Cioè le pene devono avere una finalità che non è soltanto pura sottrazione di tempo ed esperienza, ma è anche una finalità in positivo, che è quella del reinserimento più positivo della persona.
Ci potrebbe fare qualche esempio delle altre pene? Descriverci magari perché possono essere più funzionali, anche se lei prima ha accennato già ad un modello, ad esempio facendo pagare delle multe. Qualche altro tipo di pena, ad esempio il lavoro di pubblica utilità o allora, su questa scia?
In qualche modo, diciamo, ci può essere, questo in parte c'è, l'elemento di pena all'essere non in un carcere, ma in un centro, per esempio, per disintossicazione. Ancora, ci possono essere, ecco, sui lavori di pubblica utilità, pur stando molto attenti, in qualche modo, cerco di spiegarmi. Per me il lavoro deve essere sempre retribuito. Il lavoro, quanto questi progetti che ho visto recentemente fatti in carcere in periodi recenti, a sistemare giardinetti e buche non pagati col nome mi riscatto per Roma, mi riscatto per Bologna, eccetera, eccetera, sono cose che non mi piacciono, perché in qualche modo il binomio è il lavoro salario, è chiaro. Posso accettare che ci possa essere lavoro-libertà, perché in qualche modo può essere una questione di retribuzione. Allora, se il lavoro socialmente utile è finalizzato alla comprensione di quanto commesso ed è alternativo totalmente o parzialmente alla pena detentiva, mi sta anche bene. Se invece è dentro la pena detentiva, stamattina usciamo e andiamo a sistemare i giardini della città, tanto più, come dire, accompagnato dal personale di polizia, la somiglianza con il lavoro forzato è molto forte. Mi si risponde subito, non è così perché è volontario, ma sai, se io sono trattenuto in un universo carcerario dove regna il nulla, qualunque cosa mi proponi pur di levarmi per qualche ora da quel nulla, lo accetto. Quindi ecco, mettendo insieme risarcitorio, retributivo, interdittivo, sostitutivo della pena, ecco, il lavoro volontario, secondo me per una serie di reati si possono costruire categorie sanzionatorie diverse dalla mera sottrazione della libertà.
Le faccio l'ultima domanda e le chiedo, qui può anche esagerare o usare tutta l'immaginazione che può, ovvero Se lei avesse una sorta di bacchetta magica, una sorta di potere illimitato, come vedrebbe il mondo carcerario? Come cambierebbe il mondo penitenziario?
Allora, io in anni passati, visto che sono partito dalla biografia, ero stato con altri, tra le varie attività, uno dei promotori di un movimento che si chiamava Liberarsi dalla necessità del carcere. Liberarsi dalla necessità del carcere aveva due aspetti: l'aspetto del liberarsi e l'aspetto del purtroppo oggi è necessario. Quindi io non sono un abolizionista che dice il carcere può essere del tutto abolito, sono dell'idea che deve essere ridotto fortemente e in qualche modo organizzato in altro modo. Ridotto fortemente, ho detto già prima, con le pene di altro genere, eccetera. Ci sono delle situazioni in cui in un certo senso non riesci a fare a meno e quindi tu devi in qualche modo pensare a dei percorsi per queste persone che un domani o tra 50 dopodomani o molto più avanti ritorneranno alla società. E quello che io farei in un carcere drasticamente ridotto e che si colloca in un insieme di altre sanzioni, io darei un'impostazione non di tipo un adulto infantilizzato come è adesso. Adesso è un adulto che in qualche modo regredisce a dover seguire degli ordini, eccetera, ma invece un luogo di assunzione forte di responsabilità, dove tu hai un controllo e un orientamento di come tu rispondi a queste cose, però dove sei sfidato a vivere una vita più senza, con la privazione della libertà, ma più simile possibile alla vita all'esterno. Sei sfidato anche a ragionare sui tuoi errori, sei sfidato a metterti alla prova. Oggi invece il carcere è largo di numeri e proprio perché largo di numeri è, come dire, incolore, tranne rare esperienze nelle sue modulazioni, un po' tutto uguale, che definirei un tempo sprecato.
E ora stiamo quasi per arrivare alla fine della nostra puntata di domenica, ma ora voglio lasciare la parola a una delle nostre ultime rubriche previste per oggi, che è appunto Islam per tutti, una rubrica nata per far avvicinare al mondo musulmano anche chi musulmano non è. Con noi oggi c'è Rosanna Mariam Sirignano, una donna che ha abbracciato da diversi anni la fede islamica e che ci accompagnerà in questo viaggio. Ascoltiamola.
Assalamu alaikum, pace sia su tutti voi. Oggi vi racconto la storia di una donna straordinaria, una donna incredibile che ha ispirato poeti, scrittori, artisti, architetti provenienti da ogni parte del mondo. La donna più pura dell'universo, l'archetipo della madre, della femminilità e dell'amore accogliente. Una donna che è ponte fra diverse culture e diverse religioni, che è simbolo del dialogo aperto, rispettoso, sincero. Lei è Maria, la Madonna, in arabo chiamata Mariam, la madre di Gesù. Il Corano dedica un'intera sura, quindi un intero capitolo, a Mariam, che si intitola proprio così col suo nome, ma nomina questa donna così straordinaria e così speciale in tanti versetti, anche in relazione a suo figlio Gesù in arabo Isa, che nel Corano viene spesso nominato come Isa ibn Mariam, cioè Gesù figlio di Maria, a ricordare questo legame particolare fra madre e figlio. Mi soffermerò oggi su un versetto tratto dalla sura numero 3, il versetto il 37, che ci racconta un episodio molto significativo dell'infanzia di Maria. Maria, in modo del tutto eccezionale, serviva al tempio, al luogo sacro, dedicato all'adorazione di Dio e alla preghiera, che nella società del tempo era precluso alle donne, quindi solo gli uomini a quel tempo servivano al tempio. E invece, eccezionalmente, a Mariam viene data questa opportunità, questo privilegio di servire al tempio. Zaccaria, il profeta Zaccaria, aveva ricevuto la responsabilità di vegliare sulla piccola Maria, che era ancora piccola, era ancora giovane, e di essere in qualche modo il suo insegnante. Il Corano, quindi, nella Sura 3, versetto 37, lo leggo nella traduzione di D'Azilio Grandi, dice: «Il Signore la accolse», quindi accolse Maria, «di accoglienza buona e la fece germogliare di buon germoglio. Zaccaria la prese sotto la propria tutela. Ogni volta che Zaccaria entrava da lei nel tempio, vi trovava del cibo e le diceva: Maria, da dove ti viene questo cibo? E lei rispondeva: mi viene da Dio. Dio dona i suoi beni a chi vuole senza contare». Questo episodio è bellissimo e sicuramente ci sarebbe tanto tanto da dire. Io mi soffermo solo su un aspetto. È molto interessante che Zaccaria, un profeta, una persona che era molto più anziana rispetto a Mariam, si stupisce nel vedere questo miracolo, si stupisce nel vedere che Mariam riceveva questo cibo fresco, e lei, con un candore, una naturalezza e senza giudicare il suo interlocutore che si stupiva del miracolo di Dio. Quindi immaginiamo un uomo religioso che guarda quasi con sospetto questo evento straordinario, e lei risponde: mi viene da Dio. È come se lei dicesse: ricordati, Zaccaria, che Dio dona i suoi beni a chi vuole senza contare. E quindi in questo passaggio in qualche modo si ribalta la relazione maestro-discepolo, ma Mariam diventa in qualche modo l'insegnante di Zaccaria. Lei gli ricorda: a Dio tutto è possibile, perché ti stupisci? Ora, al di là, ecco, della religione in cui credete, se credete in qualcosa, se seguite una via spirituale, può essere di grande beneficio riflettere sul fatto che tutti possono essere nostri maestri o nostre maestre, che tutti possono insegnarci qualcosa, anche un bambino, anche una persona che non ci sta particolarmente simpatica. Si può veramente imparare da tutti, e noi abbiamo la necessità di imparare, e a volte imparare significa semplicemente ascoltare chi ci ricorda chi siamo, chi ci ricorda qual è il bene per noi. Grazie.
La nostra puntata sta per terminare, ma prima di darvi appuntamento sabato prossimo ore 11 sulla radio, ore 10 e un quarto alla TV, vi lascio questa notizia, perché l'Associazione Antigone e l'Ente Avvocati Associati, in collaborazione con la Direzione Legal Compliance di MSD Italia, hanno realizzato una breve guida all'esercizio del diritto alla salute in Italia, una guida che verrà distribuita presso le associazioni, agli sportelli legali che operano nelle carceri e attraverso la rete dei garanti per i diritti dei detenuti, che si pone l'obiettivo di offrire un concreto aiuto alle persone straniere che, una volta arrivate in Italia, si trovino a dover gestire le problematiche amministrativo-legali dell'accesso alle cure, nonché alle persone detenute presso gli istituti penitenziari nazionali o rimesse in libertà, con particolare riferimento alle persone straniere. Ma ora ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, rivolgendo un saluto particolare agli ospiti delle camere detentive della Dozza, di Modena, di Parma, Reggio Emilia e Ferrara, per essere stati con noi. Vi ricordiamo come sempre di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com, oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E da tutta la redazione un saluto, e a sabato prossimo, sempre qui a Liberi Dentro.